velocemente a concludere il discorso sulla cultura, anche se ci sarebbe ancora parecchio da dire, ma insomma vediamo di concentrarci sulle cose essenziali. Ecco, vediamo quindi qual è la funzione della cultura, come nasce, come evolve, perché è difficile cambiarla, eccetera.
Sì, abbiamo già trattato, no, queste due funzioni, abbiamo detto la terza è il contenimento dell'ansia. Vediamo un attimino nel dettaglio che cosa significa sopravvivenza, adattamento all'ambiente esterno e che cosa significa integrazione dei processi interni. I processi di adattamento all'esterno rispondono alla domanda quale attività il sistema deve svolgere, il sistema inteso azienda, organizzazione, eccetera, o essere in grado di svolgere per gestire l'evoluzione dell'ambiente esterno. Bene, allora in questo contesto ci sono degli elementi, cioè delle funzioni che l'organizzazione deve presidiare per riuscire a configurarsi come organizzazione e quindi a trovare dei meccanismi di adattamento. Queste funzioni sono quelli di darsi una missione o una strategia, quindi definire poi degli obiettivi, organizzare dei mezzi per raggiungere gli obiettivi, individuare dei meccanismi di valutazione, ovviamente valutazione sul raggiungimento di questi obiettivi, e trovare in sé dei correttivi per aggiustare quei processi che non portano a una che ancorché valutati non portano verso l'obiettivo o comunque verso la mission e la strategia. Dice Shine, la maggior parte delle organizzazioni sviluppa assunti sulla propria missione e identità fondamentale, sui propri intenti strategici, sulla linea di condotta finanziaria, sul modo essenziale di organizzarsi e di organizzare il proprio lavoro, e sviluppa mezzi per correggersi quando non sembra in grado di raggiungere l'obiettivo. Qualsiasi organizzazione quindi ha una missione più o meno esplicita. Generalmente la missione di un'organizzazione è abbastanza esplicita, no? Quindi è abbastanza definita in termini di obiettivi, in termini di proprio di direzione dove si va. La missione di un'università è quella della promozione, della formazione, della ricerca, eccetera. Quindi in linea di massima quell'obiettivo, quella mission determinerà poi tutta una serie di conseguenze che l'organizzazione deve mettere in piedi per riuscire a gestire l'evoluzione dell'ambiente esterno. Uno di questi meccanismi, uno di questi mezzi, una di queste attività è la struttura organizzativa. Credo abbiate fatto i modelli organizzativi, no? Col professore, l'organigramma è una rappresentazione dell'organizzazione, ma è quella che rappresenta la struttura cosiddetta formale dell'organizzazione. Quindi possiamo avere organigrammi di tipo gerarchico, quindi strutture di tipo gerarchico funzionale, oppure possiamo avere strutture di tipo matriciale, no? Quindi strutture più evolute che consentono quindi l'individuazione di un'articolazione, cioè di una struttura organizzativa che permette il raggiungimento di determinati obiettivi e quindi l'assolvimento della mission, della strategia organizzativa, proprio in quel modo, nel modo più adeguato. In una organizzazione che è appena nata, quindi prendiamo ad esempio le nostre piccole e medie imprese, no? Quindi diffuse nel nord-est, e se osserviamo la loro genesi scopriamo che molto spesso queste piccole organizzazioni nascono per volontà o intraprendenza di un soggetto fondatore che organizza la sua mission, che a quel punto la mission sua diventa la mission dell'organizzazione, cioè organizza dei mezzi e delle risorse per raggiungere un determinato obiettivo, una determinata strategia. Quell'organizzazione appena nata, con magari poche persone a libro paga, si dà una struttura generalmente molto piatta, no? Quindi molto poco gerarchica. Perché? Perché sono in pochi e sostanzialmente gli obiettivi di quell'organizzazione in quel momento è quello di affiliarsi, cioè di creare gruppo, di darsi un'organizzazione, appunto, cioè un modo articolato di affrontare missione e strategia. È chiaro che quell'organizzazione così fatta potrà non essere funzionale nel momento in cui quella piccola e media impresa cresce, si sviluppa, acquisisce quindi un'identità diversa e più grande, più evoluta, e quindi si dovrà necessariamente confrontare con un adeguamento della struttura organizzativa che dovrà essere funzionale a quelli che sono poi gli obiettivi, la mission, la strategia, che nel tempo si è modificata, no? Si è consolidata o si è sostanzialmente definita. Quindi il successo di un'organizzazione definisce poi anche quelli che sono gli strumenti che quell'organizzazione si è data per affrontare e gestire l'evoluzione dell'ambiente esterno, e quindi se quegli mezzi che sono stati considerati inizialmente sono risultati validi, i membri di quell'organizzazione riterranno che quella cultura organizzativa, che quelle modalità organizzative siano quelle corrette. L'altra funzione che abbiamo detto della cultura organizzativa è quella dell'integrazione interna. Che cosa si intende per integrazione interna? Si intende quali attività il sistema deve affrontare o essere in grado di affrontare per costituirsi e mantenersi. In questo caso il problema dell'organizzazione non è tanto e soltanto l'esterno, quindi i meccanismi attraverso cui mi do degli obiettivi, individuo una strategia, eccetera, ma è proprio interno, nel senso che ogni organizzazione, per poter affrontare anche i problemi di adattamento interno, ha bisogno di darsi un linguaggio e categorie concettuali comuni, quindi parlare tutti la stessa lingua, potremmo dirla in sintesi, definire i confini del gruppo e i criteri per esserne inclusi e esclusi. Questa è una forte caratteristica culturale, no? Perché è una cosa che chi entra nelle organizzazioni impara subito, sono quegli elementi, anche qui sempre impliciti, non detti, che definiscono se quella persona può stare o non stare in quel gruppo. Potere e status, quindi i meccanismi che definiscono potremmo dire i livelli gerarchici, ma non soltanto quelli formali, anche quelli informali, i rapporti di confidenza, amicizia e amore, quindi la gestione dei sentimenti e delle emozioni all'interno di quell'organizzazione, lo sviluppo di incentivi e sanzioni, che cosa viene premiato e che cosa viene invece sanzionato, e infine l'ideologia e la religione, che potremmo dire anche qui non in senso necessariamente appunto religioso, ma nel senso proprio di individuazione di quegli elementi di base che delineano i valori principali attraverso cui appunto le persone si riconoscono e si aggregano in quel contesto organizzativo. Quindi la cultura organizzativa risponde alle due funzioni di adattamento al mondo esterno, di integrazione al mondo esterno, dove l'integrazione, dove l'adattamento sono gli elementi che abbiamo visto prima, sostanzialmente la mission, gli obiettivi, la strategia, i mezzi, le valutazioni, i correttivi. L'integrazione interna invece si sviluppa attraverso l'adozione di un linguaggio comune. Si diceva la scorsa volta, in quell'organizzazione ci si dà del tu o ci si dà del lei. Quello è un elemento importante per capire quali sono i rapporti, ad esempio, di potere e status, e quali sono gli elementi che definiscono chi sta dentro e chi sta fuori, perché è ben evidente che se quel gruppo si è dato un certo tipo di linguaggio e il nuovo arrivato non si adatta, non si adegua a quel modo condiviso di comunicare, è chiaro che quello costituisce un criterio di esclusione dai confini del gruppo, no? Quindi un processo di adattamento. I meccanismi di radicamento della cultura si dividono poi in meccanismi primari, cioè tutto questo avviene attraverso due meccanismi che appunto definiamo meccanismi primari e meccanismi secondari. La differenza è che i meccanismi secondari funzionano solamente quando funzionano i meccanismi primari, o meglio quando il leader definisce, esplicita quelli che sono gli elementi a cui presta attenzione, ed è fondamentale, no, in questo senso l'attività di leadership, perché definisce quelli che sono le cose importanti per raggiungere quegli obiettivi organizzativi. Come il leader reagisce a incidenti critici, quindi qual è la modalità attraverso cui l'attività di leadership si propone come guida del gruppo e quindi anche in caso di crisi o difficoltà reagisce, come premia e come punisce, quindi come assegna premi e status.
Questo evidentemente coinvolge tutta la questione della valutazione, di cui estesamente parleremo. Perché? Perché la valutazione a sua volta è legata a un altro concetto, fenomeno importante, che è quello della giustizia organizzativa. Giustizia organizzativa che vuol dire anche giustizia retributiva, equità dei premi, così nelle quantità e nelle qualità, così come vengono distribuiti.
Quindi come assegna premi e stato, come disegna e insegna un ruolo, quindi come ad esempio attribuisce funzioni e posizioni, come recluta, seleziona e promuove i collaboratori.
È proprio questo ultimo punto che ci permette di collegarci a un capitolo del vostro volume e di una parte che mi auguro di riuscire a fare, che è quella sulla selezione. Selezione non è soltanto selezione, ma prima della selezione viene il reclutamento, il recruitment. E come io faccio recruitment e poi eventualmente selezione, per chi entra, no, nella rosa, selezione e poi inserimento, eccetera, eccetera, va a definire, va a costituire un messaggio forte del tipo di cultura che caratterizza quell'organizzazione. Ci sono organizzazioni che vi chiamano e manco vi dicono poi se siete andati bene, se siete andati male. È paradossale. Potrei fare un esempio recente che mi riguarda, no? robe barbare, capite? Barbare. Cioè, al giorno d'oggi noi abbiamo ancora istituzioni che si comportano in modo indicibile. Su qualsiasi manuale vedi che se uno ti ha fatto la cortesia di proporsi, che sia di livello basso o a maggior ragione di livello alto, gli scrivi due righe in cui lo ringrazi per la cortesia che ha avuto nel rispondere all'invito a candidarsi a questo, quello e quell'altro, ma che per esigenze organizzative la scelta non è caduta su di lui, oppure non gli dici la scelta non è caduta su di te, ma l'organizzazione ha ritenuto di operare altre scelte che non, per il momento, puoi dirgli, per lasciargli una speranza, non lo includono. E di solito si mette l'ipocrita frase di rito, che in alcuni casi è ipocrita, in altri è vera. Comunque sarà, qualora è, sarà nostra cura contattarla, eccetera eccetera eccetera. Quando faremo la selezione vi racconterò alcune esperienze personali esemplificative di diversi stili, ma che vuol dire anche di diverse basi culturali su cui quelle organizzazioni si reggevano, e ovviamente che quelle organizzazioni comunicavano anche attraverso questi momenti di contatto con l'esterno. Selezionare vuol dire comunicazione con l'esterno di tipo forte.
Come vedete, tra i meccanismi primari il soggetto è sempre il leader, no? Qui viene riconosciuto al leader all'interno del processo di radicamento culturale un ruolo fondamentale, perché appunto il leader è colui che definisce i meccanismi primari, quindi è quello che in qualche modo configura quello che è l'ambiente culturale di riferimento, e quindi da questo punto di vista dobbiamo ancora una volta ribadire quanto il leader sia fondamentale nella creazione di cultura. Quando parlerete della leadership, probabilmente affronterete anche l'aspetto legato al fatto che non necessariamente il leader formalmente riconosciuto è il vero portatore di cultura. Spesso esistono anche delle leadership informali che di per sé sono più forti, proprio perché sono in grado di definire in maniera più coerente, in maniera più solida i meccanismi primari attraverso cui si radicalizza la cultura. I meccanismi di radicamento sono meccanismi quindi di rafforzamento dei meccanismi primari, quindi l'articolazione della struttura e della progettazione organizzativa, la definizione delle procedure organizzative, i riti e i rituali organizzativi. Banalmente, tra i riti e i rituali organizzativi ci potrebbe essere anche la cena annuale, no? Di Natale, oppure, che ne so, l'evento conviviale. Sono dei riti, sono dei rituali per l'organizzazione, ma sono meccanismi che vengono messi in atto quando si vuole rafforzare un certo messaggio, cioè un certo tipo di cultura. È chiaro che questi riti li troviamo laddove esistono certi tipi di cultura. Facevamo l'esempio prima della piccola e media impresa, spesso di origine familiare, quindi con un frame concettuale che è quello della famiglia più che dell'impresa. Molto spesso, ad esempio, i riti rituali organizzativi sono i riti familiari, no? Sono i riti che si consumano nell'ambiente familiare. Per cui appunto la cena di Natale piuttosto che i pasticcini, o tutta una serie di elementi che, come dire, fanno intendere che il significato che il leader vuol dare a questa organizzazione è che siamo tutti nella stessa famiglia o nella grande famiglia.
Dove la saga fantoziana ha ben messo in luce, no, la tragicità dell'evento natalizio, da dove chiaramente la cultura esprimeva una forte sottolineatura sulla discriminazione di chi stava in alto e di chi era beneficiato della presunta benevolenza dei vertici, che nelle esemplificazioni che ricorderete erano violenza nei confronti dei più deboli.
Gli altri meccanismi di rafforzamento sono la progettazione degli spazi fisici, la storia, i miti e le leggende, quindi, che circolano nell'organizzazione. Potremmo forse aggiungerci qualche volta anche i pettegolezzi, no? Quindi la comunicazione non verbale, e poi le affermazioni formali della filosofia organizzativa che pregono.
Io avevo una domanda, nel senso, dato che comunque noi siamo circondati da molte piccole e medie imprese, se avete qualche esperienza, quanto questo contesto di tipo familiare, comunque più informale che formale, influisce in modo positivo o negativo sulla piccola impresa? Perché ovviamente crea un senso di affiliazione, di affiatamento, ma lega a volte le mani, penso ai leader o alle proprietà, per quanto riguarda le azioni da mettere in atto.
È una bella domanda, difficile, perché ci sono aspetti negativi e positivi, nel senso che le piccole e medie imprese, però anche le grandi, perché poi alla fine anche poi in Italia siamo conosciuti per quel capitalismo familiare, no? Dove anche le grandi imprese poi alla fine sono riconducibili a una famiglia, no? Pensiamo alla Fiat stessa, anche se ormai è un'azienda managerializzata, di fatto però è, come dire, proprietaria di una di un nucleo familiare. L'impresa familiare, le logiche dell'impresa e le logiche dell'azienda sono due logiche diverse. Delle volte ci sono elementi positivi in entrambe, no? Quindi ad esempio mi viene da pensare che spesso, soprattutto nella prima fase di sviluppo, il fatto che ci sia, si chiama sovrapposizione istituzionale, proprio c'è un autore, Landsberg, che ha proprio spiegato questa integrazione tra il modello organizzativo aziendale e il modello familiare, no? Che a un certo punto si sovrappongono, e quindi c'è questa sovrapposizione istituzionale di meccanismi e logiche familiari che entrano nel modello aziendale e viceversa, perché poi anche gli aspetti aziendali entrano a far parte della famiglia. Dicevo, probabilmente in una prima fase di sviluppo dell'impresa la logica familiare è una logica che va a rafforzare quella cultura organizzativa, quindi che in qualche misura attinge dal fatto di essere una famiglia con un'identità. La famiglia ha come caratteristica il fatto di avere un'identità forte, di essere un gruppo primario, quindi di avere degli elementi ad esempio mutuo soccorso, di solidarietà familiare, che possono essere molto utili in una fase di primo sviluppo dell'impresa, perché altrimenti questi processi dovrebbero essere vicariati da una struttura organizzativa che è stata appositamente messa in atto. Invece spesso accade che proprio in questa iniziale commistione la famiglia, o meglio le logiche familiari, servono molto a incanalare e a identificare una cultura, quindi un'organizzazione. È chiaro che poi il problema forse è quando queste organizzazioni maturano, crescono dimensionalmente e quelle logiche familiari lì non sono più adeguate con quella struttura organizzativa ad affrontare i problemi. Un esempio di questa criticità si osserva molto bene quando c'è il passaggio generazionale, no? Il passaggio generazionale dell'impresa, quindi quando presumibilmente la fine del fondatore, diciamo la fine biologica o fisica del fondatore, si incrocia con la necessità di cambiare quella leadership e quindi di avere nuovi ingressi, e chiaramente i nuovi ingressi dove si prendono nelle logiche familiari? Nei figli, nella discendenza, no? Quindi in qualche misura viene messa, dato per scontato che quella famiglia è anche la fonte in cui si recluta e si selezionano i futuri leader, no? Quindi i futuri successori. E lì poi in questo spesso emergono tutte le criticità, perché quel meccanismo di reclutamento, che magari poteva andar bene perché all'inizio, quando dovevo costruire la mia azienda, mi prendevo magari a lavorare la persona che era stato il mio compagno di banco, oppure l'amico del paese che conoscevo perché per la sua dedizione al lavoro, per le sue abilità specifiche. Quei meccanismi di reclutamento lì, su base affettivo-familiare, non necessariamente sono efficaci quando la logica è di un altro tipo, quando la struttura è più grande e quando le esigenze delle organizzazioni sono profondamente cambiate.
Niente, ha detto tutto lei, la risposta è stata veramente perfetta, esauriente. Sono molto contento. No, mi ricorda la tesi della dottoressa Garzitto, che è stata sulla trasmissione generazionale di impresa, no? Quindi è proprio l'argomento suo, ed è un tema estremamente complesso su cui precocemente noi abbiamo operato. È stato di moda per un certo periodo, poi adesso è un po' passato di moda, però è un tema importante, perché a gestire quelle robe lì non devono essere tecnici di altra estrazione, o se sono tecnici di altra estrazione devono avere delle conoscenze nel settore delle scienze del comportamento. Invece di solito a gestire queste cose, sapete bene, sono i commercialisti in primis, gli avvocati quando le cose vanno male. Ecco, volevo appunto dire proprio questo, che il modello iniziale che può essere produttivo, efficace per la startup, potrebbe, non è detto che sempre lo sia, poi in coda può essere esiziale. 1, 2, non è detto che quel modello che ha caratterizzato una certa fase storica dello sviluppo delle imprese nordestine vada oggi ancora bene. Perché? Perché anche le condizioni culturali late, esterne, sono cambiate. Una volta era impensabile un modello diverso dal modello che impareremo a chiamare paternalistico, no? Di gestione, leadership, eccetera, eccetera. Oggi alcune quote possono essere conservate, ma non del tutto. Perché? Perché se voi andate a lavorare e non vi interessa tanto avere un altro fra virgolette papà, un'altra fra virgolette famiglia, cioè a dire, non sempre questo modello piace alle new entry in determinate organizzazioni. Le organizzazioni, io e anche la dottoressa ne abbiamo viste parecchie, e ci sono organizzazioni nelle quali appunto può ancora allineare uno spirito di tipo paternale, altre nelle quali non va bene, non va bene anche per l'esasperazione di alcuni comportamenti di alcuni protagonisti delle famiglie, in riferimento ai pasticcini di cui aveva accennato prima la dottoressa Gazzitto, è proprio un contesto in cui, dopo aver fatto un bellissimo lavoro di messa a punto di un sistema di valutazione da parte dei tecnici, noi dell'ufficio di risorse umane, si è ritornati al passato secondo la logica della signora Maria, al secolo si chiamava proprio Maria, che con i pasticcini a Natale girava per i reparti e offriva i pasticcini ai buoni. I cattivi non mangiavano pasticcini, ma non soltanto non mangiavano pasticcini, non beccavano nemmeno l'assegno integrativo, eccetera. Voi capite che queste sono cose ottocentesche. Andavano forse bene nel dopoguerra? Andavano bene negli anni 60? Andavano bene negli anni 80? Zozo, ma non vanno più bene certamente oggi, perché a voi, generazione, no? Che l'elasticina, signora Maria, non è quello il rapporto che volete. Volete piuttosto un rapporto di rispetto, lucido, eccetera, eccetera, eccetera. No, grazie a te, è stata bravissima.
No, mi era venuto anche in mente che, ad esempio, domani vado in una di queste piccole e medie aziende cresciute perché di seconda generazione e quindi diciamo già con un passaggio generazionale alle spalle, dove ad esempio in termini di miti, storie, eccetera, leggende, sono assolutamente, e come dire, la struttura familiare, nonostante siano 180-190 persone, è comunque ancora ben presente e la vedete, perché quando entrate nell'azienda voi trovate naturalmente il quadro del fondatore, no? Quindi l'esibizione delle origini dell'azienda, trovate andando dentro come dire, la bacheca in cui vengono esposti gli eventi positivi, le nascite ad esempio, piuttosto che i necrologi dei dipendenti, di quelli che magari hanno avuto dei lutti familiari, eccetera, no? Tutte modalità di comunicazione che rendono calda sotto certi punti di vista quell'organizzazione, la rendono ancora un'azienda fra virgolette familiare, ma che poi gratta gratta alla fine non è priva di problemi, perché una delle criticità che abbiamo evidenziato in questa azienda è proprio il fatto che nei ruoli chiave dell'organizzazione, che ovviamente sono ricoperti da membri della famiglia, spesso si annidano le inefficienze organizzative, per cui quel cappello familiare che le persone necessariamente subiscono perché e sanno di non poter cambiare, perché chiaramente nessuno va dal titolare a dire che sua moglie, no, si comporta in un certo modo o che non fa determinate cose che invece potrebbero essere funzionali al cambiamento, nessuna di queste cose accadono, per cui l'organizzazione sì, si nutre e vive di storie, leggende, miti, modalità calde, ma di fatto è un'organizzazione che avrebbe bisogno di essere sbloccata proprio nei meccanismi di comunicazione bottom up, no? Quindi nei meccanismi di comunicazione laddove è necessario individuare delle modalità un po' più efficienti, un po' più efficaci.
Perché lei va domani? Perché va domani? Perché è brava, e mi ha rubato il mestiere, no? Ecco perché va. È vero, è vero.
È solo un puro caso.
No, volevo riferirvi proprio un flash, no? Forse erano 10 anni fa, uno dei pochi casi in cui un commercialista, ma illuminato, nel senso che insomma, insegnava anche all'università, eccetera, mi disse: ho un caso per te. Ecco, puntini puntini, ascoltate. Andai in questa 180, 200, 220, un bel gruppo, no? Anche leader in un determinato settore, non dico perché era in Veneto, eccetera, e lì il conflitto intrafamiliare, quindi i tre fratelli che avevano fondato l'azienda, i figli e i nipoti, la guerra dei Roses, sapete, no? La guerra dei Roses, il conflitto all'ultimo sangue, coltello fra i denti. Allora, il caso per te perché? Perché certamente aveva cercato lui di gestire sul piano della ratio. Tu fai questo, tu fai quello, a te va questo settore, a te l'altro, no? Soldi per, eccetera, ma il problema non era su queste basi, su basi oggettive, il problema era la guerra di potere all'interno dell'organizzazione, che voleva dire all'interno delle famiglie. Chi conquista il tutto mette a posto anche i propri figli, quindi i nipoti. Il problema qual era? Che nelle tre aree dell'azienda, a capo di queste tre aree dell'azienda, erano, qui sì, l'età dice un tanto, no? Delle persone dai 75 agli 80 anni, produzione, marketing, amministrazione, con dei vuoti di conoscenza e competenza. Perché? Perché l'azienda che loro avevano fondato non era più quella. E quindi erano tre leader all'interno dell'organizzazione assolutamente simbolici, inconsistenti. E poi a seguire c'erano dei figli che dovevano controllare dei nipoti che se le davano di santa ragione, perché ognuno voleva accaparrarsi una quota importante dell'azienda, perché attraverso quella quota avrebbe conquistato l'intera azienda. L'esito, come la prognosi, fu derivata da una diagnosi poi neanche tanto raffinata, perché tutti mi volevano convincere che dovevo stare dalla loro parte, perché solo stando dalla loro parte avrei avuto un futuro anch'io come consulente, a figurarsi, cioè, capite, no? Quindi il tentativo di affiliazione dello specialista ai fini propri andò male anche per deontologia mia, che ovviamente alzai bandiera bianca, ho detto: o mi date più potere e vi comportate di conseguenza, o evidentemente non potete chiamare il prete, che ha la stessa funzione, piuttosto del segretario comunale o quant'altro. Andiamo avanti.
Bene, vediamo velocemente ancora un paio di cose per chiudere il nostro ragionamento sulla cultura organizzativa. Di per sé la cultura organizzativa non è né buona né cattiva, abbiamo detto. E come dire, ogni cultura organizzativa è come la personalità di un individuo, no? Quindi è tipica di ogni contesto organizzato. Quindi la necessità di capire a che tipo di cultura siamo di fronte ci porta un po' a fare delle macro classificazioni che ci aiutano un po' a orientarci e a leggere quelli che sono gli artefatti e valori in una determinata chiave. Questa classificazione noi prendiamo come esempio quella di Ebers, che identifica quattro tipi di cultura organizzativa: la cultura organizzativa legittima, che quindi trae dalla sua legittimazione da norme consolidate, quindi è un'organizzazione tendenzialmente stabile, Le organizzazioni legittime sono le organizzazioni pubbliche, ad esempio, no? Esistono in quanto esiste una necessità, un bene pubblico da tutelare, quindi c'è una legittimazione formale che la rende stabile perché appunto dipende da qualcosa di molto fisso e consolidato. Poi abbiamo le culture efficienti che possiamo orientare, possiamo individuare tra le culture legate a un mercato, quindi orientate al conseguimento dei risultati. La loro caratteristica è l'instabilità, perché chiaramente l'efficienza è il parametro, è la misura con cui queste aziende, queste culture hanno successo. L'altro tipo di cultura è la cultura tradizionale, quindi basata su condivisione, fiducia e affiliazione. La cultura familiare di cui parlavamo prima spesso è una cultura di tipo tradizionale, quindi l'obiettivo non è essere efficienti ma stare assieme, no? Quindi volersi bene e quindi avere tutta un soddisfacimento anche di bisogni di tipo emotivo all'interno di quel contesto. La cultura utilitaristica invece è basata sulla negoziazione di interessi specifici, anche questa, diciamo, sono organizzazioni che possono avere una loro logica nell'emersione di alcuni bisogni fondamentali. Mi vengono in mente in questo senso ad esempio i consorzi di imprese, no? Quindi quelle organizzazioni che hanno la necessità di adempiere a un obiettivo e si consorziano in funzione del raggiungimento di quell'obiettivo, quindi in funzione di interessi specifici. Anche queste sono organizzazioni tendenzialmente instabili, proprio perché gli interessi possono essere perché traggono dagli interessi la loro ragion d'essere, e gli interessi possono essere estremamente mutabili. Infine, per concludere poi sulla cultura organizzativa, restano aperte alcune questioni di metodo e, come dire, di sostanza, perché affrontare il tema della cultura organizzativa ci pone davanti appunto al problema etico di riconoscere quali sono gli elementi culturali esatti. Come vi ho detto, non c'è una cultura buona, una cultura cattiva, ma nella misura in cui quella cultura è riuscita a radicarsi, evidentemente è stato perché ha trovato delle soluzioni a dei problemi, quindi il fatto stesso che esista di per sé è una qualificazione positiva della sua esistenza. Quindi non c'è modo di riconoscere se certi assunti sono a priori giusti o sbagliati. Dobbiamo considerare sempre le culture organizzative in relazione alle contingenze.
A meno che non si produca un criterio etico. Ad esempio, le culture criminali sono culture organizzative efficaci ed efficienti, raggiungono il loro scopo. È evidente che al vaglio di un criterio etico, credo abbastanza diffuso, quelle sono culture tra virgolette cattive da un punto di vista etico, ma in alcuni casi, come ben vedete, estremamente efficaci per quanto riguarda l'organizzazione e il consolidamento culturale. Voi sapete che si dice che la più feroce organizzazione criminale sia proprio la 'Ndrangheta, perché è quella che culturalmente riesce a perpetuare sia modelli organizzativi che modelli culturali forti, consolidati.
Le altre domande, anche queste, come dire, sono delle questioni ancora aperte anche nell'ambito della ricerca, perché poi alla fine non è detto che diciamo, sia necessario rilevare la cultura, no? Di solito noi andiamo a fare delle rilevazioni sulla cultura organizzativa o la incontriamo quando, quando ci scontriamo con delle necessità diverse, ad esempio abbiamo detto le fusioni, no? O le acquisizioni. In quel caso lì lo studio della cultura organizzativa permetterebbe ad esempio di gestire meglio questi processi, però di per sé non è sempre necessario andare, come dire, a indagare la cultura.
E la rilevazione eventuale procede secondo un metodo che troverete spiegato nel volume, detto etnoclinico o etnografico. E durante un convegno una ventina d'anni fa mi permisi di dire, di avanzare l'ipotesi di una diagnosi culturale attraverso strumenti quantitativi, suscitando l'orrore della professoressa Piccardo, lontano del professor Quaglino, cara elegantissima persona, studiosa di culture organizzative, che con eleganza mi disse: non vedo come le culture organizzative si possano rilevare attraverso una loro quantificazione, sottolineando appunto l'ineluttabilità del ricorso al metodo etnoclinico. Quindi quando dico etnoclinico bisogna sapere quelle robe lì che voi sapete o voi saprete.
Benissimo. Sì, questo è anche un elemento che differenzia la cultura dal clima, perché è un elemento in cui appunto mentre il clima è analizzabile quantitativamente, la cultura organizzativa rimane sempre, o meglio spiegarla, diciamola così, è meglio spiegarla dal punto di vista qualitativo che quantitativo, perché spesso nella quantificazione si perdono proprio quelle sfumature di significato che, come dire, fanno la ricchezza della singola cultura.
Bene. Arrivederci.